Allora, quest'ora la passiamo con... Vi do qualche istruzione, facciamo un po' meditazione insieme e poi ancora qualche istruzione. Allora, che si veda bene la singola. Occorrerebbe un lungo discorso sul ruolo e il senso del maestro, del lama, del guru, del padre o della madre spirituale. Nel cristianesimo il tutto però viene riportato alla figura del maestro divino. Per cui, riprendendo due cose di ieri importanti, il corpo deve partecipare. Per cui se il corpo non partecipa alla preghiera, la preghiera non scaturisce. Per questo in tutte le tradizioni c'è l'uso di prostrazioni, posizioni particolari del corpo. Anche nell'esicasmo, nella meditazione cristiana antica, c'era la consuetudine della posizione seduti in terra a gambe incrociate. Ci sono proprio dei manoscritti molto antichi sul Monte Athos, in cui ci sono proprio monaci cristiani del undicesimo, decimo secolo, seduti in una posizione del loto, del mezzo loto, quindi non ci sono tanti dubbi a questo riguardo. Certe posizioni del corpo determinano atteggiamenti interiori, operano su livelli, oggi diremmo con linguaggio moderno, psicofisici, e determinano delle disposizioni particolari. Per cui le posizioni che abbiamo visto ieri, con le braccia aperte al cielo, con le posizioni a croce o tante altre posizioni, c'è anche la posizione di Elia, sono tanti altri gesti. Fate conto che ci sono una quindicina minimo di gesti simili alla disciplina dello yoga, tipo le asana o certi mudra, che sono ben noti nei primi secoli della cristianità e molto utilizzati. E l'altro segreto è il respiro, che è fondamentale. Il respiro è veicolo proprio di esperienza spirituale, come abbiamo detto la volta passata. È molto importante però, quindi, questo respirare sempre Cristo, l'invito che veniva fatto nell'esicasmo, in cui ogni respiro fosse impregnato della recita del nome divino, la cui potenza, vi abbiamo accennato ieri, è tale che si dice appunto che colui che è pronunciato nel nome e il nome sono la stessa cosa. Questo è il potere della parola nelle tradizioni antiche, il potere del nome in particolare. Per cui nominare qualcuno vuol dire in qualche modo entrare all'interno della sua natura. Oppure addirittura modificarla, per cui dare un nome a qualcuno è cambiare la natura di una persona. Il mantra che veniva più utilizzato, utilizziamo mantra qui perché è il linguaggio più condiviso da tutti voi e ormai anche ampiamente nella cristianità stessa in chi utilizza la pratica della preghiera del cuore, è molto usato il termine mantra, non deve stupire, non c'è nulla di cui scandalizzarsi nell'usare il linguaggio comune, perché non è niente di... non è legato a una religione il termine mantra, quindi tutti ne possono fare uso. È utilizzato nel buddismo, nell'induismo e anche i cristiani d'Oriente lo usano in India tranquillamente, non è una, fa parte del linguaggio comune. Il mantra più utilizzato per un principiante era appunto Kyrie Jesu Eleison, per cui il Signore Gesù, e questo Eleison che ha un significato molto particolare, per cui non va tradotto con pietà, perché noi intendiamo qualcosa che non è quello, per cui è ho bisogno del tuo spirito, sono in una posizione di chi ha sete di qualcosa che gli manca, che è diverso da pietà e ha tanti significati. I maestri del Monte Athos, in base a chi lo recita, gli danno una tonalità precisa, un significato preciso. E il mantra va unito al respiro, è una delle consuetudini più diffuse, ciò che è vitale per noi. Quindi si può recitare anche semplicemente il nome di Gesù, secondo alcuni, magari in greco, magari in latino, più che altro per spezzare le abitudini che ne abbiamo, e quindi ci può aiutare. Quindi ora vi accenno qualcosa sulla meditazione sul maestro, che è una delle pratiche più diffuse all'interno delle grandi tradizioni mistiche, di tutti i popoli e di tutte le religioni. E poi lo pratichiamo per un pochino meditando insieme, però l'idea non immediatamente accoglibile, diciamo, per chi magari ha avuto una formazione catechistica standard. Bisognerebbe riuscire a entrare in una mentalità e una visione un po' particolare a questo riguardo. La meta della vita cristiana, la vera meta della vita cristiana, secondo tutti i grandi maestri della cristianità, è diventare come lui. Mi ha colpito quando ero con il presidente della vostra unione buddista a un incontro con dei monaci buddisti di Taiwan, il loro stupore nel sentire dire questa cosa, e hanno detto: ma noi abbiamo sempre pensato che nella cristianità c'è una distinzione tra Dio e noi, che non potremmo mai essere come lui. Ricordate lo stupore che avevano. Per cui si è perduto quello che era il centro della vera vita cristiana. Serafino di Sarova, uno dei più grandi santi dell'Oriente, che misteriosamente poi è stato inserito nel canone cattolico, questa è stata veramente una cosa sorprendente di Giovanni Paolo II, diceva: acquisire lo spirito di Dio è il vero fine della vita cristiana, al punto che la preghiera, le veglie, il digiuno, l'elemosina, qualsiasi altra azione virtuosa fatta in nome di Cristo, sono solo dei mezzi per questo fine. Nell'epoca in cui viviamo, rispose questo starez, questo anziano, si è giunti ad una tale tiepidezza, a una tale insensibilità nei riguardi della comunione con Dio, che ci siamo praticamente distanziati quasi totalmente dalla vera vita cristiana. Questo lo diceva nel 1800, figurate oggi. Alcuni passi della scrittura infatti oggi ci paiono strani, quasi non credibili, ad esempio quello in cui lo Spirito Santo attraverso la bocca di Mosè dice: Adamo vedeva Dio mentre passeggiava nel paradiso. Perché questa esperienza dello Spirito non va rimandata ad altri tempi, e la via più breve secondo la cristianità è l'assimilazione a lui, quella che ha seguito San Francesco, al punto tale che gli si è impresso lui, gli si è impresso nella carne. Quindi bisogna imparare quest'arte misteriosissima dell'assimilazione a lui. La via più breve, secondo la tradizione cristiana orientale e anche di tutta la tradizione latina occidentale, anche se oggi non è più, si è perduta forse è meglio che ve lo ma non, lo concludiamo dopo, però c'è tutto questo discorso della divinizzazione che un giorno andrà ripreso. La via più breve è la contemplazione delle immagini. Per questo abbiamo portato il frutto della sindone, che è quella che noi usiamo abitualmente. Sapete che dicono le Upanishad, che noi diventiamo ciò che pensiamo, perché ciò che è oggetto principale dei nostri pensieri è ciò a cui noi ci conformiamo. È per questo che le icone nella tradizione orientale avevano un valore particolarissimo. Dicevano che aveva una forza trasformante: tu ti poni di fronte a un'icona e diventi ciò che contempli. La conoscenza è identificazione in tutte le vie mistiche. Pensate anche a livello, nel linguaggio biblico. Quando la Vergine dice "non conosco uomo", non si intende che non ha delle nozioni, si intende che non è diventata una cosa sola col suo amato, non era ancora entrata in quest'unione, perché il fisico e il mondo interiore nella tradizione biblica sono un'unità, non sono qualcosa, per cui nell'unione fisica c'è anche tutta l'unione più profonda. Per cui non conosco uomo vuol dire non ho un'unione totale, e questo conosco, non conosco Dio, vuol dire non sono ancora unito totalmente a lui, non sono lui. È chiaro che questo ha creato scompiglio anche all'interno della tradizione spirituale cristiana. Alcuni sono stati considerati di posizioni tipo Meister Eckhart, un po' estreme a questo riguardo. Però noi siamo ciò che pensiamo, l'oggetto dei nostri pensieri in qualche modo ci trasforma. La divinizzazione è la vera metà della vita cristiana. Al punto tale che si dice che questo sarà decisivo al punto della morte. Se il nostro pensiero è totalmente orientato a lui, dice la Bhagavad Gita, questo bellissimo testo indiano tanto amato da Gandhi, dice: se l'ultimo pensiero sarà rivolto a me, tu, senza ombra di dubbio, vivrai in me. È per questo che va allenato costantemente. Non so se voi, non conosco bene le pratiche che vengono abitualmente, diciamo, di consuetudine insegnate in questo istituto, però se conoscete la meditazione di Amitabha, una delle indicazioni che vengono date, cui siamo stati istruiti nei nostri soggiorni annuali a Bodh Gaya, è proprio avere costantemente presente il suo volto. E questa è una cosa importantissima. Nella cristianità veniva insegnato proprio, infatti, tra le varie devozioni c'è il santo nome, il santo sangue o prezioso sangue, il santo cuore, il nome, il volto, il cuore e il sangue. Sono i veicoli dell'identificazione, e in questa giornata li vediamo tutti, perché attraverso questi. E poi vi spieghiamo perché nella fisiologia mistica, nella dottrina del mondo sottile, anche della cristianità, si attribuisce questo potere al nome, al sangue, al cuore e al volto. Si insegna, per appunto, anche nella meditazione di Amitabha, per poter entrare nella sua terra pura, di poter contemplare il più possibile il suo volto, di vederlo il più possibile. Noi siamo ciò che pensiamo, ci assimiliamo a lui, ci divinizziamo. E addirittura ci sono delle pratiche in cui viene insegnato ad allenarsi in tutte le situazioni di pericolo, che il primo pensiero sia il volto divino. Io lo insegno normalmente, ad esempio, quando una macchina fa una frenata improvvisa, immediatamente unire a questo il ricordo del suo volto. Quando un aereo atterra all'impatto, immediatamente pensare al suo volto. Allenarsi che quando ci sono delle situazioni in cui normalmente uno si irrigidisce, collegare questo gesto al suo volto, perché potrebbe una volta essere l'ultimo gesto, l'ultimo pensiero, l'ultimo minuto della vostra vita. Per cui va costantemente allenato in modo da evitare che ci venga rapito quell'ultimo momento. Alfonso de Liguori, che è stato il più grande maestro della cristianità recente sull'allenamento alla morte, continuava a insistere sull'importanza dell'ultimo istante. Noi con l'ultimo istante ci giochiamo tutto quello che succede dopo. Voi sapete bene che nella tradizione tibetana come si insiste sul fatto che l'ultimo pensiero sarà la situazione in cui noi saremo dopo. Quindi non possiamo aspettare a consegnare al caso quest'ultimo pensiero. Va addestrato costantemente il nostro cuore, la nostra mente, il nostro respiro al fatto che quell'ultimo pensiero sia nostro e non ci venga rapito. E questa è una pratica costante che noi dobbiamo fare. Allora, adesso vi insegno alcune cose e poi le pratichiamo meditando, ognuno le pratichi secondo quello che più gli ispira. Per cui ieri abbiamo visto una forma, la contemplazione del santo nome avviene in questo modo. Il santo nome è lui, non è qualcosa di distinto da lui. Contemplare il suo santo nome è contemplare lui. Per cui veniva, poi io adesso ripeto, non conosco come nella cristianità c'è una grandissima quantità di forme di spiritualità, c'è sicuramente nei vari buddismi e anche nella tradizione tibetana stessa di cui è custode questo centro. Però alcune cose negli insegnamenti che ho ricevuto in Oriente, della tradizione buddista tibetana in particolare, sono assolutamente identiche. Questo fa impressione, perché quando ho ricevuto questi insegnamenti ho detto: non è possibile, questa è la pratica del santo nome, questa è la pratica del prezioso sangue, questa è la pratica del sacro cuore. Soltanto che queste pratiche non erano divulgate, perché il monachesimo custodiva per lungo tempo, pensate alla preghiera del cuore, il cosiddetto esicasmo, fino alla fine del 1700 era un segreto dei monaci chiuso. Poi è arrivato il pellegrino russo e la filocalia, con cui si è deciso, a rischio anche di condanne, perché Nicodemo Ghiorita, che ha deciso di pubblicare la filocalia e ha deciso di fare alcune cose, probabilmente sotto ispirazione a un santo, è stato inquisito, come è stato inquisito Bernardino da Siena, come è stata in grave difficoltà Margherita Hala Koch quando ha divulgato il Sacro Cuore, perché prima erano pratiche custodite gelosamente e segretamente dai monaci come pratiche solo per gente avanzata. Questo è risaputo, che all'interno della cristianità c'era questa consuetudine, non pensiate che sia dica qualcosa di così nuovo, è soltanto che solo pochi sanno. Basilio Magno parla con chiarezza di una tradizione di riservatezza in cui alcune cose sono custodite in modo che possano essere messe a disposizione solo quando uno è maturo. Ecco. Per cui il santo nome veniva visualizzato come questo sole raggiante posto sopra il tuo capo, come numerose immagini lo mostrano, e questo santo nome contemplato sopra di te, visualizzato con questa forma che è particolare, poi ve la descriverò, per cui con questi raggi a forma serpentina che sono 12, 6 più 6, sapete che nella dottrina dei centri sottili la principale delle suddivisioni è del numero 7, in realtà sapete che ci sono tantissime suddivisioni differenti, nella cristianità si tende piuttosto a 9 di questi gradini interiori, però 12 sono le coppie, per cui 6 e 6, 6 positivi, negativi, maschile, femminile. L'avrete visto mille volte i crocifissi con a fianco il sole, la luna, la Vergine, Giovanni, per cui sono le due colonne laterali rispetto al canale centrale, una è positiva, una è negativa, una maschile e una femminile, una solare e una lunare. Su questo non ci sono equivoci. Se poi andate alla Verna, addirittura c'è la croce, il sole, la luna, la Vergine, Giovanni, e poi c'è questa corda con 33 nodi che sono le vertebre, è il numero delle vertebre. E quindi questo sole penetra nel tuo cuore, dopo la contemplazione, si incide nel tuo cuore, che è stata l'esperienza di tanti mistici, per cui ci sono proprio l'esperienza, ad esempio, di la Beata Caterina da Racconigi, in cui il cuore poi viene ferito dal suo nome e a lettere di fuoco gli viene impresso Jesus Spes Mea, che era il mantra di questa santa. Così come Caterina da Siena lo riceve impresso nel cuore e ovunque lo scrive nelle lettere, Gesù dolce, Gesù amore. Per cui poi questo nome acquista delle caratteristiche, delle tonalità particolari per ogni persona. Appunto, tanto che poi il mantra è personale. Per cui si inizia con Christe Jesu eleison e poi dopo viene scoperto il mantra personale, che è individuale, che è unico per ognuno. Quindi un metro di identificazione col Maestro Divino è il suo nome e l'altro è il suo volto. Le pratiche che venivano insegnate nella cristianità sono queste. San Paolo ne parla accennando, no? Rivestitevi di Cristo. Ed una delle pratiche c'è quella di indossare Cristo. Nel sufismo è più dettagliata, per cui quando me l'hanno insegnata all'interno del sufismo, loro dicono nel calzarsi Cristo, nel calzarsi il maestro, lo sheikh. Ora, chiaramente per molti sapete benissimo che una persona fisica è il veicolo della grazia. Questo lo dice anche la cristianità, e su questo ci sono parole molto forti. Pensate addirittura, tra alcuni grandi santi dicevano, se tu entri in conflitto con Dio, pazienza, e tuo padre spirituale ti ci può riconciliare, ma se entri in conflitto con lui, chi ti può riconciliare con Dio? Per cui addirittura, questi sono proprio grandi santi, e veniva citato nelle scritture l'episodio di Mosè, Aronne e via di seguito, per cui c'era proprio questa consuetudine anche nella cristianità. Sono parole molto forti a questo riguardo, però in questo caso noi parliamo alcune delle tradizioni medio orientali molto forti, le traduciamo all'interno di questa esperienza in un altro modo, però rivestitevi di Cristo. Loro usavano proprio il loro sheikh, il loro maestro, fisicamente, e lo stesso viene fatto all'interno della mistica ebraica, non solo islamica, il Rebbe, però è la mistica ebraica dell'Oriente europeo, per cui Ucraina, Cecoslovacchia, Polonia, dove c'erano queste grandi comunità di Cassidim e tutto. E loro proprio, la visualizzazione del loro maestro, del Rebbe, era una chiave fondamentale, tanto che nell'ebraismo ufficiale questo addirittura è ritenuto quasi eretico, per cui così come nel sufismo c'è stato un grande conflitto per il ruolo dato al maestro. Ma noi possiamo scavalcare tutto questo rivolgendosi direttamente al maestro divino nella cristianità, cioè è lui il veicolo della grazia, è di lui che bisogna rivestirsi, è lui che va indossato al punto tale da identificarsi completamente con lui, il suo volto nel nostro volto, i suoi occhi nei nostri occhi, le sue mani nelle nostre mani, la sua barba nella nostra barba, al punto che tanti santi addirittura le sue piaghe nelle nostre mani, nei nostri piedi, nel nostro costato. E molti hanno avuto questa esperienza anche in modo invisibile, per cui sentivano queste ferite, queste porte aperte dentro di sé. Quindi rivestirsi di Cristo. Ora voi in questo tempo di meditazione insieme potete utilizzare o questo metodo, rivestirsi di Lui, sentire Lui indossato su di voi. L'altro modo, molto diffuso in tutto il Medio Oriente e si trova qualche accenno nella cristianità, è fissando la contemplazione. Poi qui non abbiamo un'icona, usiamo il volto della Sindone, che è ancora più significativo secondo noi. I cristiani orientali usano l'icona del volto di Cristo e c'è un punto preciso, sono evidenziati talvolta nelle tecniche iconografiche, ed è un punto all'incrocio tra gli occhi, leggermente sopra. Dicono in tutto il Medio Oriente e nell'Estremo Oriente e nel Medio Oriente anche cristiano che prima di penetrare in lui bisogna fissare lo sguardo in quel punto di quel volto divino fino a che tu precipiti come in un pozzo dentro di lui, per cui ti identifichi in lui, entri in lui, sei come lui, sei lui. O viceversa, quel volto te lo fai penetrare dentro di te attraverso l'occhio interiore, entra in te. Non per nulla nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, si parla di questo Tau che viene inciso sulla fronte, a cui poi è attribuito un significato cristico poi nell'interpretazione successiva. Quindi questa è una delle possibilità che avete. In punto di morte veniva consigliato, e sapete che appartiene anche alla tradizione tibetana, no? Di raccogliere tutta la propria consapevolezza negli occhi, nei propri occhi, e fissare lo sguardo al cielo di fronte a sé, lanciando il nostro sguardo in alto in modo da fondersi con un'immagine sacra posta sopra di noi. Come vedete, la posizione di sinistra è quella più corretta, cioè non alzare il capo, ma alzare gli occhi, che è quella che vi abbiamo fatto provare ieri, levare gli occhi al cielo. Per cui non va orientata la testa, ma restando verticali, l'avrete visto in tantissimi dipinti della storia dell'arte, no? Questo sguardo rivolto verso l'alto. È un gesto ben preciso, come vi ho insegnato ieri, è ripetuto più volte nel Vangelo, solo che sono tutte cose che se non vengono insegnate direttamente da chi le pratica, uno non le immaginerebbe nemmeno. Anche nella tradizione tibetana si parla di questa pratica, no? Di concentrare tutta la consapevolezza negli occhi e lanciarla verso un'immagine divina posta sopra il nostro capo, in modo che possa fondersi in questa, che è quello che voi vedete fare qua. Per cui prima va riempita l'occhio della nostra consapevolezza e poi va lanciato nel volto divino. Quindi prima di fare meditazione, noi lo insegniamo sin dal corso di meditazione, per cui fissi lo sguardo verso l'alto e poi chiudi gli occhi, dopo aver riempito di tutta la tua consapevolezza questo sguardo. E questa è una cosa importantissima. Praticamente per chi conosce la pratica del Powa è qualcosa di molto simile. Quindi se noi riusciamo a visualizzare questa forma o a ricordarlo nel momento della morte, acquisiamo tutta la sua benedizione. Ma comunque è molto importante questo scagliare noi stessi, lanciarlo all'interno di uno sguardo verso la figura divina. Chi fa fatica a visualizzare quando poi resta occhi chiusi, che è fondamentale nella pratica, non tema assolutamente nulla, perché nella cristianità abbiamo detto più volte, ma l'ho sentito dire anche molte volte in Estremo Oriente, anche se uno non visualizza con tutti i dettagli, quello che importa di più è il percepire la presenza. La presenza è quasi più importante del vedere i dettagli di una visualizzazione. Per cui, ad esempio, anche negli insegnamenti che ho ricevuto, diciamo, dalla tradizione tibetana, tu ti immagini con intensità dei raggi luminosi che sgorgano da questo maestro divino per noi e ti purificano. E poi dopo lo riprenderemo portandovi a un caso particolare. Va bene? Allora adesso pratichiamo un attimino questa cosa nelle forme che vi ho insegnato. Nel frattempo recitate, se non avete un mantra personale, unito al respiro col ritmo che vi ho detto, Kyrie Eleison Eleison. Kyrie Eleison in ispirazione e Eleison quando ispirate. tempo rimanente che abbiamo, poi praticate le cose che pian piano imparate in modo che ve le radichiate. È chiaro che il prossimo appuntamento alle 9:15, avete 45 minuti, è chiaro che in queste due giornate, accenniamo alcune cose. Poi sapete bene, se frequentate un centro come questo, che non si può procedere senza una persona esperta con cui confrontarsi, altrimenti il rischio è... Mettetelo, sì, l'acquavasca. E sapete che un altro dei modi, vedete un'immagine molto molto nota e molto diffusa in questi ultimi tempi. Una delle visualizzazioni che vengono fatte, così in generale nel cosiddetto guru yoga, che comunque è utilizzato anche all'interno della tradizione tibetana, no? È quella di immaginare il maestro, il guru, che con particolare intensità emana dei raggi luminosi che sgorgano da lui e ti purificano, bruciando ogni impurità. Talvolta si usa anche per delle malattie. E il corpo si dissolve in questa luce. Bisogna concentrarsi sull'immagine, viene insegnato, e rilassarsi di fronte a questa radiosità, come se ci fosse un sole e noi, tolti gli abiti, ci abbronziamo per congelarsi al caldo e assorbiamo sotto forma di abbronzatura questo calore, oppure il ghiaccio che si scioglie di fronte al raggio solare, senza preoccuparsi, perché è proprio la presenza di fronte che ottiene questo effetto. Questa immagine diffusissima di recente di una mistica polacca, l'avrete vista sicuramente, è la stessa tecnica che viene utilizzata, perché ci si mette di fronte a questa immagine, emana questi raggi, e sapete che poi i raggi colorati che emanano dal cuore sono presenti in alcuni insegnamenti tibetani, almeno io parlo di quello che è stato insegnato a me, accenno solo, che sapete che c'è la consuetudine della riservatezza. Per cui questi raggi che sgorgano, questi raggi di fuoco che sgorgano, hanno dei colori, uno di un certo candore e uno rosso. E viene fatta una promessa quando viene detto di dipingere questa immagine, no? E gli dice a questa mistica veggente, il maestro divino: dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto Gesù confido in te, che è il mantra con cui deve essere, perché sapete che ogni icona, ogni visualizzazione ha il suo mantra, no? Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero, e prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Prometto pure, già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici, io stesso la difenderò come mia propria gloria. Per cui si attribuisce proprio una forza particolare. E forse questa sapienza anche legata ai mantra. C'era un piccolo breviario rosso che mi è sparito. E lì, ecco. Sì. Viene attribuito proprio un potere, una forza particolare a certe invocazioni legate poi a certe visualizzazioni. Per cui stupisce magari, no, Tante volte è capitato ai giovani dire: ma sono stato in India, mi hanno insegnato una cosa mai sentita, bellissima, mi ha cambiato la vita, no? Facevi delle visualizzazioni di figure divine, intanto recitavi un mantra. Mai sentito niente del genere? Il rosario? No? La Via Crucis? Il problema è che abbiamo perduto. Poi andiamo in Oriente, ce le sentiamo dire lì, e uno dice: bellissima, ma le avevamo già? No? Il problema è che se ne è perduto il significato, non è trasmesso l'insegnamento in modo adeguato, non, neanche la tecnica respiratoria collegata, perché il rosario è una tecnica respiratoria ben precisa e tutto, no? Per cui nel tempo che reciti questi mantra tu fai delle visualizzazioni. Lo stesso punto vale per la Via Crucis, sono fortissime. La Via Crucis è uno degli strumenti più potenti per acquisire la compassione, secondo la tradizione cristiana, che è un po' il tema di queste giornate. Il Getsemani, la contemplazione del Getsemani, del maestro che suda sangue per noi, è una delle più potenti visualizzazioni per acquisire la compassione. Sapete che nella tradizione buddista si insegna molto a risvegliare la compassione con delle visualizzazioni, con dei ricordi, porti alla memoria, un amore particolare ricevuto. Sapete che ci sono tutte le discipline. Nella cristianità questo viene fatto in particolar modo contemplando il Getsemani, lui che gli si spezza il cuore dalla tristezza di donare tutta la sua forza divina, tutta la sua vita divina, e vedere l'indifferenza, no? Perché pensate che compassione enorme ha avuto e quanto ha sofferto di vedere che non era, pur essendo messa a disposizione di tutti, non si attinge a questa fonte. Però appunto dicevo, nella tradizione cristiana si parla, no, della forza di alcuni mantra particolari. Pensate ad esempio come in un salmo viene descritto un mantra che viene donato attraverso questo salmo e si dice gli effetti della recita di questo mantra. Ce n'è tantissime di cose di questo genere. Questo però è talmente esplicito che ora lo potete udire. Vieni qua.
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore.
E dice il mantra che deve essere recitato.
Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1.000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
Quante cose preziose che abbiamo perduto. E magari siamo andati a cercare altrove. E vi chiuderei con due cose. Questa immagine è veramente un po' particolare. Io ho visto in Polonia l'originale, cioè quella proprio fatta dipingere dalla mistica, sotto sue indicazioni, guidando il pittore, perché doveva dipingere ciò che lei aveva visto. E sapete che questi raggi poi, quando lei ha avuto l'esperienza, si sono diffusi, e ha avuto questa esperienza in cui, che è una delle visualizzazioni da fare, in cui questi raggi che sono usciti dal suo cuore hanno riempito il luogo della preghiera, poi dopo tutto il monastero, poi tutta la città e poi il mondo intero. Per cui attraverso noi, perché avete sentito il Vangelo di stamattina, a Nazareth, per la loro incredulità, il potere divino si è fermato. Noi abbiamo il potere di fermarlo o di espanderlo, perché non può violentare la nostra libertà. Quindi, mettendoci a disposizione quei due raggi, noi li possiamo riflettere su tutta l'umanità. Sapete che appunto anche una pratica tibetana, quella di diffondere dei raggi dal cuore con dei colori particolari, vedete che c'è proprio una forte unità nelle tradizioni mistiche. E il maestro divino, rispetto a questi raggi, dice alla Kowalska queste parole: i due raggi rappresentano il sangue e l'acqua, il raggio pallido rappresenta l'acqua che giustifica le anime, il raggio rosso rappresenta il sangue che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno di chi ha offeso, Padre mio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, perché non lo colpirà mai la mano divina. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Quanto mi ferisce la diffidenza delle anime. L'anima riconosce che sono santo e giusto e non crede che io sono misericordia, non ha fiducia nella mia bontà. Anche i demoni ammirano la mia giustizia, ma non credono alla mia bontà. Il mio cuore gioisce del titolo di misericordia, annuncia che la misericordia è il più grande attributo di Dio. Tutte le opere delle mie mani sono coronate dalla misericordia. Quindi, se noi vogliamo acquisire la compassione totale, bisogna essere come Lui, divini, generosi, gratuitamente generosi. Il problema è che noi non crediamo più nella possibilità della divinizzazione. Vi chiuderei con queste parole. Un uomo sensato oggi vuol forse ancora diventare Dio? Dice un grande teologo del Novecento, anche molto in gamba, ma non è che le azzecca sempre tutte. E si pone questa domanda. Un uomo sensato oggi vuole ancora diventare Dio? E io rispondo, sì. Raramente un'epoca è stata altrettanto determinata a divenirlo. Poi vi dirò chi è che dice queste frasi, contestando questo teologo. Un cristianesimo che offra all'uomo meno che divenire Dio sarebbe troppo modesto. Ha un bel raccomandarsi con la sua affidabilità. Sta di fatto che nella lotta per l'uomo, nella quale noi siamo coinvolti, la sua risposta è assolutamente insufficiente. Un certo Joseph Ratzinger. Quindi c'è una sapienza perduta. La vera meta della vita spirituale è la divinizzazione. E Meister Eckhart così ne parlava. Noi diventiamo ciò che pensiamo e ciò che amiamo. Se io amo pietra, oro, diventerò pietra. Se amo delle persone, degli esseri umani, diventerò un essere umano. Ma se amo il Dio, non oso dirvelo, perché potreste lapidarmi. E qui chiuderei per questa mattina.